Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.
E ci siamo, le 12.08, Up and Down, su Radio Bianconera, l'unica che conta, tutti i giorni dalle 12 alle 13. Ragazzi, mille modi per seguirci, anche la diretta Facebook che a breve partirà, ma subito il numero per poter interagire con noi, 340 54 25 324, perché ragazzi, oggi c'è molto da dire, vi dico subito la mia sulla sentenza, così almeno la svisceriamo subito, voi sapete la mia opinione, io sono curioso di conoscere la vostra, ma suppongo quale sia. Vi dico subito la mia, poi la argomenteranno il direttore Antonio Paolino, Nicola De Boni, Sessantarelli, tutti quanti la argomenteranno a dovere. La mia, ragazzi, è questa. La mia è questa e non sfuggo da quello che vi sto per dire. Dal mio punto di vista, ieri si è creato un precedente molto pericoloso. Molto pericoloso ed è passato un brutto messaggio, ossia che chi non rispetta le regole, alla fine, in un modo o nell'altra, in questo paese, la fa franca. Questo, ragazzi, è il mio parere, questo è il mio punto di vista riguardo alla sentenza. Poi vorrei parlare soprattutto della partita di ieri, perché secondo me, ragazzi, c'è molto da dire, non è andata bene, non possiamo trincerarci dietro l'alibi retorico, ma è stata la ripercussione legata al fatto che praticamente Rabiot all'ultimo non ha giocato, la ripercussione della sentenza. Ragazzi, io non ci credo, la Juventus è scesa in campo leziosa, sicura di vincere. Diciamoci le cose come stanno, io ero lì allo stadio e la percezione che si è avuta è stata proprio questa: una Juventus che è scesa in campo sicura di vincere. E così, ragazzi, è così. Dopo il 4-0 con il Parma si è affrontata la Fiorentina in maniera leziosa, superficiale, senza riconoscere che di fronte avevi un avversario potenzialmente pericoloso. E la partita, ragazzi, sapete quando è finita? È finita al sedicesimo, quando Juan Cuadrado è stato espulso, quando Juan Cuadrado ha fatto quel fallo ingenuo su Castrovilli. Poi ci arrivo anche su questo, perché la colpa è sicuramente di Cuadrado e va benissimo, però dal mio punto di vista, chi gioca a calcio lo sa, può capitare, non è che Cuadrado entra in quel modo lì su Castrovilli perché gli vuole far male. Anche qui tutta quanta la narrazione giornalistica che c'è stata, ecco, discordante rispetto alla realtà. Quindi colpa sicuramente di Cuadrado che è entrato in quel modo, però ragazzi, la partita è finita lì, la Juventus per me l'ha persa lì. Da lì in poi ho visto proprio una squadra scollegata da un punto di vista mentale, ed è questa la mia più grande preoccupazione, lo scollegamento mentale. Una squadra che entra in campo leziosa, una squadra che entra in campo senza quello spirito, quell'aggressione che abbiamo visto a Parma. E una menzione particolare in negativo, questo è Up and Down, ragazzi, la meritano due giocatori. Uno si è scusato e quindi gli diamo tutte le attenuanti del caso, che è Leonardo Bonucci, anche perché c'è la Borletto, che poi mi ascolta e mi pungola su Bonucci. L'altro, ragazzi, è Rodrigo Bentancur ieri, pessima partita, prova di immaturità totale da parte di un giocatore che sembrava riscoperto col Parma. Ma bando alle ciance, 340 54 25 324, adesso contatteremo anche il primo ospite di giornata della mia scaletta, del mio parterre de Rouen che vi ho preparato. Vedremo di approfondire vari temi, adesso andremo a contattarlo telefonicamente e con lui faremo l'up and down che ho preparato io. Voglio vedere se lui è d'accordo con me. Contattiamo l'ospite telefonicamente e arriveremo. Nel frattempo ve lo anticipo, il mio up e il mio down: se avete scaricato l'app di Radio Bianconera lo potete vedere in radiovisione. Non voglio parlare, torno a ripetere, di up e down legati alla sentenza, perché quello è down a prescindere. Ragazzi, qualsiasi squadra si tifi, quello che è successo è davvero scandaloso, non si sono rispettate le regole. Però il mio up e il mio down sono legati a Juventus-Fiorentina. Up, ragazzi, Matthijs de Ligt, e speriamo che non si sia fatto nulla. Attendiamo comunicazioni ufficiali dalla Juventus nel merito, però Matthijs de Ligt, ragazzi, è fondamentale. Anche ieri l'ha dimostrato, lui e Cristiano Ronaldo, i migliori in assoluto. Matthijs de Ligt, ragazzi, non sbaglia una partita dal 1968, è un giocatore imprescindibile e mi auguro che la Juventus non lo perda. Up totale per lui, e speriamo speriamo che non si sia fatto nulla di grave, ragazzi. Speriamo veramente non si sia fatto nulla di grave. Down, ragazzi, ci metto proprio lui, Rodrigo Bentancur. Ieri ha giocato da 4 e sono arrabbiato con lui. Sono arrabbiato con Rodrigo Bentancur, perché dopo una prestazione sontuosa come quella che aveva fatto col Parma, doveva rispondere presente all'insegna di una prestazione alla pari. Quindi 4 per Bentancur, down. Certe partite veramente così affrontate con certa superficialità non sono affini a quella che è la mentalità Juventus. Chi la conosce bene la mentalità Juventus è il primo ospite che in collegamento, che saluto, Roberto Tancredi. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti voi e agli juventini, a tutti gli juventini.
Ecco, buongiorno. Per quanto riguarda gli juventini, credo che sia stato un risveglio traumatico, carissimo Roberto, tra la sentenza e la partita. Io voglio chiederle questo: qual è la chiave di lettura che dà alla sconfitta della Juventus? È veramente legato alle ripercussioni psicologiche della sentenza, oppure la squadra è entrata proprio in campo leziosa, sicura di vincere?
Ma guarda, spiegare la partita di ieri mi diventa difficile, perché pochi giorni prima avevamo giocato una partita da Coppa dei Campioni, quindi mi sembra incredibile essere riusciti a fare una partita di quel genere.
Certo.
Non c'è spiegazione per ora, capito?
Perché
certo. Sono alti e bassi.
Alti e bassi davvero complicati, che davvero fanno riflettere. Siete tantissimi su Facebook, ragazzi. 340 54 25 324 per le vostre domande, anche a Roberto Tancredi, nostro ex portiere, al quale voglio chiedere, perché facciamo un passino indietro. Buffon fa una grande prestazione col Parma, sprona Bernardeschi a far meglio, e la mia domanda è, dal suo punto di vista Szczęsny è all'altezza di questo Gigi Buffon, anche a livello di carisma?
Beh, penso che Gigi Buffon, come ho detto anche in passato, sia ancora all'altezza di giocare in qualsiasi squadra di grosso livello.
Certo.
È chiaro che anche lì ci sono certe, sai, situazioni. Io che ho fatto il portiere lo so, purtroppo capita anche qualche infortunio nel senso di gioco. Si può far meglio? Sì, si può far meglio, diciamo. La metto così, perché si può far meglio anche su tiri che sembrano impossibili, e poi magari riesce a fare un grande intervento e salvi la partita.
Certamente.
Non è successo, quindi così devo dire. Mi sembra un portiere di rendimento, ma insomma.
Sì, ripeto, sì.
Scusa,
salute Roberto, ci mancherebbe altro.
È la stagione d'età, capito?
No, è ovvio, questa stagione qua è davvero imprevedibile.
Comunque, ti ripeto, penso che anche se è troppo a distanza di una partita all'altra, la concentrazione anche del portiere è difficile tenere questa carica interna. Andava un po' più alternato, magari fatto cercare un po' più Buffon, non so, secondo me, poi dopo, sai, poi Pirlo alle prime armi, poi imparerà anche lui come si gestirà i giocatori, per ora siamo in sperimentazione anche lui, non è che siamo sicuri del ruolo di allenatore, però, ti ripeto, questi alti e bassi danno perplessità, forse saranno le troppe partite ravvicinate, sarà anche vero, ma ce l'hanno anche le altre squadre, vedo che regano bene anche con rose inferiori.
Non abbiamo
ancora trovato l'assetto, questo te lo posso mettere per iscritto, l'assetto di 11 titolari, questo sì.
Questo è fondamentale ed è anche un tema. 340 54 25 324 le vostre domande a Roberto Tancredi, noi gliele giriamo. Roberto, voglio proprio partire da qui. Manca l'11 titolare, ma dal suo punto di vista manca anche un'idea di gioco? Perché anche questo è un tema che vale la pena riflettere. Juventus troppo discontinua. Non si è mai vista una Juventus che non vince più di 2 partite consecutive. Questa è la preoccupazione più grande, forse.
Beh, questo è un altro punto da mettere in risalto, perché allora, quando io sono dei tempi dell'uno, dai tempi di Enrico Mazzivoli, ma insomma si faceva un 11 titolare, 12-13, poi si impostava una squadra con quegli uomini, quando c'era l'infortunio, quando c'era la squalifica, superava l'altro. Qui invece è una rotazione continua e ti ripeto, l'affiatamento fra i ruoli è importantissimo. Vi faccio un notare che finché Chiellini è stato in campo e era al 100%, la difesa della Juve era impenetrabile. Impenetrabile.
Certo.
Infortunato lui, scompaginata anche la difesa, perché in questo momento anche Bonucci mi sembra avrebbe bisogno di un po' di riposo.
Mi sembra. La prestazione di ieri dice questo, Roberto, senza se, senza ma.
E quindi una delle chiavi è anche questa, perché se rimane il fulcro centrale che comanda la difesa, dà dimostrazione di forza, di grinta, di... questo è da Chiellini, insomma, mettiamo bene chiaro questo, non è che perché è di Vornese, ma perché è la verità. Se guardate i dati, lo vedete.
Certo.
Tolto lui.
Salute, ci mancherebbe, Roberto. Tutti qua abbiamo la tosse, noi in questo periodo prendi un colpo d'aria e succede, ci mancherebbe altro, Roberto.
Tolto lui, è mancato anche il supporto di dimostrazione di forza e la grande capacità di guidare tutto il reparto. Più non c'è più Buffon dietro, che anche lui ha buone capacità di guidare la difesa, e quindi abbiamo questi problemi. Allora, ti faccio vedere, se guardi la televisione,
sì,
e vedi il primo gol di Vlahovic, del centravanti della Fiorentina, nell'ultimo tocco del pallone lui si allunga la palla, no? E riesce poi a fare il pallonetto. Se lì parti prima e stai un po' più fuori di porta, arrivi prima te portiere, no? E fai una grande uscita sui piedi. Questo è un po', ma lì ci vuole proprio tutto, diciamo, tutto l'affiatamento globale della difesa,
perché sì,
anche i due hanno lasciato quello spazio nel mezzo che in altri momenti con Chiellini in campo non sarebbe successo.
340 54 25 324 per le vostre domande a Roberto Tancredi, e io pongo un quesito a voi e adesso lo giro anche a Roberto. Secondo lei, Roberto, ieri ci sarebbe stato bisogno di Paolo Dybala?
Ma Dybala c'è sempre bisogno, perché ha la tecnica e la capacità di inventiva con quel pallone fra i piedi. E anche se non parte dall'inizio, messo durante la partita, sarebbe stato un tentativo di capovolgere un po' il risultato. Io Dybala, tecnicamente siamo a livelli dei miei tempi, insomma, dove si trovava quel tipo di giocatore lì era raro, e vanno sparendo anche tra l'altro, se ne trova sempre meno.
E secondo lei come andrà a finire questa questione legata al rinnovo? Perché anche questo è un tema da mettere in evidenza. Lei è stato anche direttore sportivo, quindi conosce perfettamente queste dinamiche. Come andrà a finire secondo lei?
Grossa offerta, grossa partenza. se non c'è la grossa offerta, conoscendo l'ambiente, non si muove.
Certo, certamente.
E poi,
mi dica.
È stato anche, insomma, sarà anche in questo momento anche un po' giù di fisio, di essere dentro per capire le cose.
Certo.
Comunque Dybala tecnicamente si discute, se avesse un altro fisio sarebbe anche, ecco, se avesse il fisio di Kulusevski sarebbe un grosso giocatore a livello internazionale proprio.
Avrebbe un appeal internazionale diverso. Le chiedo ancora, Roberto, se dopo la partita di ieri la Juventus è ancora favorita per lo scudetto.
Per me è sempre favorita. Tra l'altro tra poco arriva gli scontri diretti e dopo quelli ti saprò essere più preciso. Ma se ripetono la partita dell'altra domenica, siamo in buone condizioni di Parma, siamo in condizioni anche di metterli sotto. Ma se giochiamo come ieri, insomma, mi sembra che sia un po' difficile. L'altro ci metta un po' qualche cosina in più. Ritter c'è questa forza fisica, questa cosa. Mira, anche loro sono una buona squadra. Diventa un problema. Volevo tornare sulla sentenza, ad esempio. L'ultimo appunto sulla sentenza, che è stato clamoroso.
Sì.
Sono auto smentiti dal regolamento, è una vergogna per chi ha giudicato. Io non so chi è, se è donna o uomo, ma ha fatto una corbellata, perché il regolamento parlava chiaro, è venuto fuori anche dalla UEFA e dettava le condizioni perché si rinunciasse a una partita. Hanno saltato tutto, hanno capovolto tutto, ditemi voi come si fa. I regolamenti se le fanno.
Sì, poi hai creato anche un precedente pericoloso così, Roberto. Io credo che sia molto pericoloso adesso, cioè proprio per la tenuta del campionato, quando bisogna fare fronte comune, si è perso un'occasione per poter di fatto salvaguardare il bene del calcio italiano. Ognuno però pensa ai propri interessi. Così è stato, Roberto, senza se, senza ma.
Sì, ma ha ragione Pirlo, ma dice anche le altre squadre
sono appunto
danneggiate,
sì, sì.
Perché gli altri non sono andati a fare la partita con i meglio giocatori, io lo so, se è normale. Vabbè.
No, certo, Roberto, è davvero un tema insidioso.
È un appunto da sportivo,
No, no, certo, è con grande obiettività, ci mancherebbe altro, io sono d'accordo con lei. Grazie Roberto Tancredi, buone feste soprattutto.
A voi tutti, buon lavoro e buone feste.
È davvero un piacere sentire Roberto Tancredi e altri personaggi che hanno scritto la storia della nostra Juventus. 340 54 25 324. Secondo voi, ragazzi, c'era bisogno di Dybala ieri? Perché bisogna anche affrontarlo questo tema qui. Non possiamo far finta di niente. Forse un cambio alla Dybala ieri avrebbe aggiunto imprevedibilità con Morata che non era in giornata. Morata scollegato mentalmente, complice l'espulsione immediata di Cuadrado, che ha avuto un impatto mentale fortissimo su due giocatori, secondo me. Uno è Rodrigo Bentancur, che ho messo down qui, e qualche riflessione su di lui dobbiamo farla, ragazzi, perché non possiamo far finta di niente. Questo passo indietro è gravissimo, questa involuzione è gravissima, quindi down Bentancur e poi anche Alvaro Morata. Quindi la tenuta mentale è fondamentale in queste situazioni. Io avrei messo onestamente Paolo Dybala, l'avrei fatto entrare. Voglio sapere la vostra a riguardo. Leggo i tantissimi messaggi che stanno arrivando. Buongiorno a tutti, manca la testa, la voglia di mangiare l'erba, di vincere tutti i contrasti. Ricordatevi la prima Juve di Conte. Un saluto, Francesco da Pinerolo. E poi ancora, Pirlo tradito dai cosiddetti senatori, Chiellini per motivi fisici, ingenui chi ci contava ancora, e Bonucci calciatore da sempre sopravvalutato. Cragno ci vuole in porto. Il parere di Daniele, poi Roberto da Empoli, che bella la Toscana, ragazzi, cerchiamo di essere anche un po' contenti in un giorno nefasto come questo, come il 23 dicembre. Roberto da Empoli dice: buongiorno, vorrei chiedere al vostro ospite, quindi a Tancredi, al grande Roberto Tancredi, che purtroppo è andato via in dribbling, Roberto, che è tuo omonimo tra le altre cose, buongiorno, vorrei chiedere al vostro ospite se l'alternanza tra i portieri è un beneficio oppure no. Secondo me no, perché Szczęsny lo vedo poco lucido. Poi Roberto, io però qua ti ammonisco, non sono d'accordo con te. Secondo me Szczęsny è un portiere all'altezza della titolarità. Secondo me è all'altezza della titolarità. Ieri, è vero, io l'ho sentito gridare poco, però va valutata a livello complessivo questa stagione. In questa stagione penso allo Szczęsny prodigioso contro il Torino, penso allo Szczęsny prodigioso in altre circostanze come la partita con l'Atalanta, penso a tante partite di Champions in cui Szczęsny è stato decisivo, per cui sì, Buffon imprescindibile, ma anche Wojciech Szczęsny. Non andiamo a sparare sui nostri calciatori così a prescindere. Capisco che Buffon è la storia del calcio, ci mancherebbe altro, ma il colpevole della sconfitta di ieri, ragazzi, non vi preoccupate, che non è Wojciech Szczęsny. Poi leggo ancora questo altro messaggio. Un allenatore diceva: squadra che non vince non si cambia. Pirlo sveglia. È vero, anche io mi aspettavo conferme rispetto al Tardini. E non credo alla favoletta psicologica di Rabiot che all'ultimo ha saltato e allora la squadra si è ridimensionata. No, ragazzi, la Juve è scesa in campo sicura di vincere. Punto e basta. Questo bisogna dirlo. È scesa in campo leziosa, sicura di vincere. È stata così, ragazzi. Poi leggiamo questo altro messaggio. Il problema è il manico. Allegri avrebbe lanciato il cappotto in aria e avrebbe fatto un mazzo, amico mio, che sarà un mese decisivo, tra le altre cose, un mazzo così a tutti. Pirlo neanche apre bocca. Ragazzi, è un problema questo, ma non credo che Pirlo non si sia fatto sentire ieri. Io ho visto un Pirlo molto arrabbiato in conferenza. Piuttosto, chi di voi ha visto la conferenza stampa? Io l'ho chiesto ad Andrea Pirlo, gli ho chiesto: mister, qual è secondo lei l'evoluzione tattica di questa Juventus? Lui ha detto che la squadra sta seguendo un percorso, mi ha risposto così, in affinità con le sue idee,
e che ha in mente di raggiungere nel breve termine degli obiettivi. Lo sto parafrasando, ovviamente ce lo auguriamo. Non credo però in un Pirlo che non abbia la personalità di poter gestire lo spogliatoio. Anche questa è una favoletta alla quale io non credo. Certamente con l'ausilio dei senatori, ma non credo a un Pirlo compassato sotto questo aspetto. Non confondiamoci nel vedere il temperamento di Pirlo davanti alle telecamere uguale al 1000 per 1000 al Pirlo che è dentro gli spogliatoi. Secondo me questa tesi è un po' a metà. Certamente Allegri aveva il suo stile e non possiamo paragonare Allegri a Pirlo, ci mancherebbe altro. Dati alla mano, ovvio che Allegri abbia vinto più di Pirlo. Concediamo ancora qualche attenuante ad Andrea Pirlo, ma non è l'unico colpevole della partita di ieri. Ragazzi, mi raccomando, vocali 30-40 secondi che vi mandiamo in onda, vi mandiamo in onda. Noi siamo il vostro megafono, noi siamo il vostro megafono, siamo qui per voi. 340 54 25 34 Fred. Fred mi dice: "Ciao Luca, mi dispiace ma lo ripeto. Quando c'è Szczęsny in porta, la difesa non gioca bene, è molto insicura. Con Buffon l'abbiamo visto, è tutta un'altra storia". E poi ancora non abbiamo un centrocampo, non abbiamo una difesa. No ragazzi, adesso non siamo catastrofici. Il centrocampo e la difesa li abbiamo, abbiamo anche l'attacco. Ieri siamo scesi scollegati. Siamo scesi scollegati, ragazzi. Siamo scesi scollegati in campo, punto e basta, sicuri di vincere. E i peggiori li abbiamo individuati. Però sapete che cos'è? Sapete anche che cosa mi infastidisce personalmente? Mi infastidisce, l'ho detto Bentancur così, ma mi infastidisce anche Morata, che quando la squadra è in 10, contropiede, riparte la Fiorentina con Borja Valero, Morata che fa un'entrataccia, e meno male che non lo prende Borja Valero, così, alla disperata. Ma lì lasci la squadra in 10, anzi 9 perché eri già in 10, ma è preoccupante, tu mentalmente devi avere il collegamento logico con quello che sta succedendo. Lì Morata è stato preoccupante, ed è proprio l'emblema del fatto che si è improvvisato quando la squadra è andata in svantaggio. L'espulsione, la squadra mentalmente non ha avuto la lucidità all'interno della partita di leggere il momento chiave, di riordinarsi, di cercare di far venire fuori carattere, temperamento, forza. Quello è il problema, ragazzi, quello è il problema. Non il fatto che si è scesi in campo scollegati dalla sentenza, scollegati rispetto al valore della partita. Si è sottovalutata la partita e questo è un problema. Ora però sono le 12:30, continuiamo a parlarne al 340 54 25 34. Scatenatevi ora, largo alle news.
Up and down. Up and down.
E ci siamo, proprio così, l'abbiamo recuperata, perché ragazzi stavo leggendo i vostri messaggi che sono davvero tantissimi, al 340 54 25 324, secondo voi c'era bisogno di Dybala? Fatemelo sapere. E ancora vi chiedo, secondo voi questa Juventus è da scudetto? La mia risposta è semplice, secondo me sì, perché l'organico è da scudetto, e l'organico più forte del campionato, secondo me, ancora di più rispetto a quello dell'Inter, perché sento già tanti fantasticare che non è che mi piace tantissimo questa opinione. Il punto però è che dobbiamo trovare alla svelta una spina dorsale che è fondamentale in qualsiasi squadra di calcio, e soprattutto un modulo tattico definitivo. Caro Filippo, abbiamo tantissimi vocali, continuate a mandarne, vai Filippo.
Ciao Luca, ciao. Visto che ci hai esortato a mandare vocali, ecco, ne mando uno. Mi chiamo Luca come te, chiamo da Roma.
Bellissima
e niente,
Roma,
io,
al di là di tutto,
quello che mi deprime più di tutto, che mi rende anche nervoso sinceramente, è che secondo me la nostra dipartita, la nostra uscita dalla zona scudetto, perché tale è,
sì,
e spiana la strada in modo incredibile all'Inter di Antonio Conte, al Milan, dai, non lo ritengo credibile. Strana la spada all'Inter, al di là delle figuracce che hanno fatto in Europa, Conte vincerà lo scudetto e fa quello che doveva fare in 2 anni, vincere lo scudetto, quindi noi lo abbiamo preso in giro, ma questo vincerà.
Non sono d'accordo, secondo me Conte non vincerà lo scudetto, ragazzi, cioè siamo tranquilli su questo. Se la Juventus trova la quadra tattica giusta, che è fondamentale questo, e se sceglie una spina dorsale, al di là del modulo, una spina dorsale fatta di 11 giocatori in un ciclo di partite importante, dall'Udinese in poi, dal 3 gennaio, perché sarà vietato sbagliare, secondo me non abbiamo rivali. Caro Filippo, andiamo a sentire un altro vocale, continuate ragazzi.
Ciao, salve, sono Francesco da Bordeaux.
Ciao, che bella Bordeaux,
i problemi sono tanti. Quando si dice che la squadra è entrata scollocata, la squadra è entrata a scarica, la squadra è entrata in campo sicuro di vincere, ma tutte queste cose qua chi le trasmette? È l'allenatore, quindi per me è colpa di Pirlo. Poi c'è un problema a monte, secondo me, c'è il calciomercato, 2 anni è completamente errato, a parte l'elite, il resto per me non c'è stato nulla, quindi un grosso problema a centrocampo, per me urge, anche con misure forti, prendere Pogba. Questo è tutto. Ciao e forza Juve.
Effettivamente manca leadership e personalità in mezzo al campo, però non so se andarsi a ingolfare nel discorso Pogba a gennaio possa essere conveniente. Ci sono problemi di ingaggio e poi, ragazzi, lo dico fuori dai denti, sì, lo dico senza nessun problema. Secondo me, se tu prendi Pogba a gennaio, andresti proprio a metterti in una condizione insidiosa per quanto riguarda il giocatore, anche tatticamente potrebbero esserci dei problemi. Io ve lo dico dopo la peggior prestazione di Bentancur, perché è facile parlare dopo. Io lo dico sempre prima. Io punterei sui centrocampisti che abbiamo. Punterei sui centrocampisti che andiamo senza andare a strapagare nessuno. Anche perché, ragazzi, guardiamoci in faccia, io e voi lo sapete che c'è un filo diretto. Non ci sono soldi, ma non solo per quanto riguarda la Juventus, per quanto riguarda questo calciomercato. Sarà un calciomercato poverissimo, quindi scordiamoci i colpi faraonici. Ma non solo a gennaio, anche a giugno, ragazzi. Sarà un 2021 terribile da un punto di vista finanziario. Quindi guardiamo in faccia la realtà, cerchiamo di fare legna con quello che abbiamo, che poi legna non è, perché non è che col Parma improvvisamente, dopo Parma tutti sono fenomeni, e con la Fiorentina tutti improvvisamente brocchi. Cerchiamo di puntare sui nostri giocatori, di valorizzarli, che hanno dalla loro il fatto che sono tutti quanti giovani a centrocampo. Rabiot un 95, Arthur un 96, McKennie un 98, Bentancur, che ieri ha giocato malissimo, un 97. Quindi consideriamo l'aspetto proprio nella sua globalità. Filippo, ascoltiamo un altro vocale.
Cari amici di Radio Bianconera, niente. Ieri sera abbiamo perso meritatamente. L'arbitro non c'entra niente, perché
sono d'accordo.
Noi non
bravo,
ci dobbiamo
bravo
attaccare
che lo dici.
Quelle cose
bravo
lì,
che lo dici.
Mentre invece mi volevo attaccare alla sentenza ieri del CONI.
Quella
è
sì.
Veramente scandalosa, e con questa sentenza qua, scusatemi di dire, ma il campionato è falsato, perché ora ci possono essere ricorsi a tutto andare.
Sì.
Grazie e auguri.
In un momento come questo devi fare fronte comune. Il calcio italiano non è stato neanche in grado di fare fronte comune in questa occasione. Ma poi anche l'arroganza del presidente De Laurentiis, un po' di plomb istituzionale. Quando i giornalisti ti fanno una domanda non puoi rispondere in quel modo, ma le immagini parlano chiaro. C'è proprio una differenza tra l'essere istituzionale, portare rispetto anche per il lavoro altrui, e proprio fregarsene altamente. De Laurentiis ieri, da un punto di vista mediatico, ne è uscito malissimo, come spesso accade. Dal mio punto di vista la sentenza è ingiusta, ma l'ho detto, le sentenze se ne prendono atto, si rispettano, però insomma, per me è una sentenza che va a insidiare, come hai detto tu, caro amico, quello che è il corso del campionato italiano. Auguriamoci che questo non accada, perché questo è un precedente. Poi ce la possono mettere da un punto di vista legislativo come vogliono, ossia il protocollo è cambiato, c'era il sottocavillo e la postilla, però ragazzi è un precedente, una squadra non si è presentata e un tribunale ha giudicato in secondo grado il fatto che la partita si ripeta, che il 3-0 a tavolino venga annullato. Quindi questo è il dato di fatto da cui partire, senza nulla togliere al Napoli squadra, perché poi se parliamo di campo, se parliamo di valori, il Napoli al momento è più avanti, è della Juventus, ragazzi, è più avanti della Juventus in classifica. Oggi secondo me vincerà con il Torino facilmente e sorpasserà la Juventus, e anche da un punto di vista dell'equilibrio difensivo. Anche dal punto di vista dell'equilibrio difensivo, perché il Napoli ha subito 11 gol, la Juventus ne ha subiti 13, punto e basta. Parliamo di campo, concentriamoci sul campo. Sul campo sarebbe stata bella quella partita, e chissà come sarebbe andata a finire. 340 54 25 324, continuate a scatenarvi. Vedo un pronostico su Napoli-Torino da parte del nostro prode Filippo, ma è meglio che non lo legga. Per rispetto dei suoi confronti, un pronostico che mi ha scritto circa la partita, ma non li facciamo i pronostici, che già quando parliamo di Juventus sbagliamo. Però ci sono anche tanti vocali, state arrivando tantissimi. Volevo leggere prima Daniele, poi andiamo ad ascoltare un po' di vocali. Daniele dice: ragazzi, io l'ho sempre detto, in campionato la Juve ha perso a Roma con la Lazio, lì si sono capite tante cose, ci vuole un miracolo. Ha pareggiato con la Lazio, ma adesso cerchiamo di non essere troppo troppo episodici, andare a prendere come esempio quella partita piuttosto che per l'altra. Io sono molto critico rispetto alla Juventus ieri, perché è scesa in campo leziosa e scollegata mentalmente. Leziosa e scollegata mentalmente, non rispetto a tutto quanto il contorno, ma rispetto all'avversario che aveva di fronte. La Juventus ha sottovalutato la Fiorentina, questo non deve accadere. Non dovrà accadere il 3 di gennaio, quando la Juventus affronterà l'Udinese, per fare un esempio. Non bisogna scendere in campo con questo approccio, perché è pericoloso. Perché è pericoloso, ragazzi. Non possiamo permetterci batoste come questa. Non possiamo permetterci batoste come questa. Punto e basta. E mi auguro, e l'ho messo infatti tra gli app, che Matthijs de Ligt non si sia fatto niente a livello di lesioni. Aspettiamo il comunicato della Juventus, lo attendiamo. Speriamo che non si sia fatto nulla, perché se anche de Ligt si è fatto male, è un bel problema. In difesa la coperta è corta. Demiral non sta benissimo. Chiellini, ieri l'abbiamo visto in panchina, però non ha la tenuta fisica per poter fare i 90 minuti. Ragazzi, guardiamoci in faccia la realtà. De Ligt è il difensore più forte della rosa della Juventus e speriamo che non si sia fatto nulla. Punto e basta. Filippo, andiamo ad ascoltare un altro bel vocale, che siete davvero tantissimi. Siete davvero tantissimi. Il quesito è uno. Avreste fatto entrare Paolo Dybala? Sì o no? Vai Filippo.
Ciao, sono Giuseppe da Napoli.
Con ciao Giuseppe.
Il fatto Dybala poteva essere molto 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 d'aiuto, no?
Sì,
ieri.
D'accordo con te.
Comunque, vedendolo anche solo in panchina ancora con il giubbino addosso, ho pensato che comunque non era ancora nelle condizioni di giocare. Se poi doveva giocare, faceva la fine come contro il Lione, che dopo un po' doveva uscire, meglio averlo risparmiato. Forse Pirlo l'ha convocato per farlo stare vicino al gruppo. Non so dire, ma l'unica cosa certa è che ieri ci avrebbe fatto molto comodo.
Comodissimo, comodissimo, aggiungo io. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Filippo.
Buongiorno ragazzi, sono Filippo.
Ciao, eccolo. Non è il Filippo nostro regista, è questo.
Quindi rimane in 10 dopo aver fatto comunque 10 partite.
Ecco.
È complicato, quindi rimane in 10 e insomma reagire è difficile. E comunque una reazione del secondo tempo c'è stata, perché se ci avessero dato tutto quello che ci spettava avremmo visto comunque un'altra partita. La cosa triste è che se si vede un attimo prima, insomma, cioè poco dopo il fallo di Borja Valero, l'arbitro sta estraendo il cartellino, ma poi se lo tiene, cioè questo è veramente brutto.
Allora ragazzi, io non ho parlato dell'arbitraggio, non ho fatto cenno all'arbitraggio, perché quando scendi in campo con questo approccio l'arbitraggio passa in secondo piano. È vero, c'erano due rigori, Castrovilli e poi anche Dragoschi che entra praticamente alla scellerata su Bernardeschi, sono d'accordo, c'era rosso a Borja Valero, però dobbiamo essere onesti intellettualmente, ragazzi. Quadrado, l'arbitro, la penna l'aveva soltanto ammonito, poi è andato a rivederlo al VAR e l'ha espulso in seguito. Dobbiamo considerare tutto quanto l'arbitraggio nella sua globalità. La penna sicuramente un arbitraggio insufficiente, però non andiamo a cavalcare, ecco, non fatevi inseguire, non fatevi annebbiare la vista dalla rabbia, da tutti quanti questi commenti complottisti che magari leggete sui social, secondo i quali la Juventus sarebbe vittima di chissà quale disegno. No ragazzi, ieri l'arbitro non era in giornata, ha sbagliato, arbitraggio insufficiente. Concentriamoci sulla prestazione, perché di questa dobbiamo parlare. Concentriamoci sulla prestazione, sulle note positive e sulle note negative. La domanda che io vi pongo adesso, alla luce di quello che abbiamo visto e alla luce del fatto che Pirlo non si fida di Dybala, aperta, chiusa parentesi, voi l'aveste fatto entrare? Io personalmente sì. C'è bisogno secondo voi di un centravanti sul mercato? Tutti mi dite Pogba, ma io voglio sapere, secondo voi non c'è bisogno di un centravanti di riserva di ruolo, centravanti di ruolo di riserva ad Alvaro Morata? Perché è un tema secondo me questo sul quale interrogarsi, un'occasione alla Matri nel 2015, ve lo ricordate Matri nel 2015? Quell'occasione lì, secondo voi potrebbe servire? Fatemelo sapere, 340 54 25 324. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Filippo.
Vorrei capire una cosa. Ieri la Juventus ha effettuato 4 sostituzioni utilizzando 4 slot.
Certo.
Era possibile? Oppure dobbiamo aspettarci anche qualche sanzione per questo?
Nessuna sanzione, ragazzi, nessuna sanzione. Anzi, secondo me la Juventus, ecco perché lo tocchiamo al tema Rabiot, visto che mi sollecitate anche su questo nei messaggi scritti, la Juventus precauzionalmente ha tenuto fuori Rabiot perché avrebbe dovuto scontare la squalifica con il Napoli. C'è stata questa sentenza definitiva del CONI, quindi conseguentemente la Juventus non ha convocato Rabiot, non lo ha portato neanche in panchina. Secondo me la Juventus da quel punto di vista lì si è tutelata e ha agito molto bene. No, ragazzi, veramente non facciamo i complottisti, non temiamo ripercussioni. È stata una partita che abbiamo approcciato male, e il dato sul quale vale la pena riflettere e sul quale io personalmente sono preoccupato è che la Juventus di Pirlo ha 11 punti in meno rispetto a quella di Maurizio Sarri a questo punto della stagione. Attenzione, a dicembre 2019, dicembre 2020, ha 11 punti in meno, 13 rispetto al dicembre del 2018, era l'ultima Juve d'Allegri. È vero, era una Juventus diversa, era un periodo, un ciclo anche diverso, però questo è il dato sul quale dobbiamo riflettere. Io l'ho chiesto a Pirlo ieri dopo la partita: qual è l'evoluzione tattica di questa Juventus? Secondo me Pirlo dovrà rispondere ben presto a questa domanda, ma non a Luca Cavallero. Deve rispondere a questa domanda all'interno del suo staff, deve guardare in faccia i suoi calciatori, spiegare nettamente in che direzione vuole andare, con quali interpreti, con un 11 tipo e soprattutto con un'idea tattica ben precisa, perché non si può cambiare ogni volta, al di là degli infortuni che sono delle attenuanti e va bene, ma non si può cambiare ogni volta, e non è ammissibile che tu arrivi a dicembre, al di là di tutte quante le scusanti, la pandemia, non hai fatto la preparazione, però non puoi arrivare a dicembre da allenatore della Juventus a non avere un 11 tipo, a non avere uno schema di gioco definito e a non avere una spina dorsale. Questa secondo me è la più grande preoccupazione e il più grande punto sul quale vale la pena riflettere. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Filippo.
Buongiorno a tutti, sono Mario da Salerno.
Ciao Mario.
Allora, io devo dissentire con l'analisi che sostiene che
mi dai l'arbitraggio
non è stato rilevante nella partita di ieri. A mio avviso l'arbitraggio è stato molto rilevante, perché se è vero che la Juve ha sbagliato l'approccio alla partita, è pur vero che nel secondo tempo, malgrado in 10 uomini, ha cercato di ribaltare le sorti della partita, e allo stesso tempo nei momenti decisivi ci sono stati episodi a sfavore che sono clamorosi in epoca VAR. Aggiungo inoltre, per me la giornata di ieri è una chiara volontà calcisticamente politica di tenere fuori quest'anno la Juve dalla lotta allo scudetto, sia per la sentenza sia per l'arbitraggio. Vi siete accorti che da inizio stagione ogni volta che la Juve sta trovando continuità c'è una partita in cui viene penalizzata dagli arbitri? Riflettete.
Non sono d'accordo, rispetto alla tua opinione, ma non sono d'accordo. Sì, l'arbitraggio è rilevante perché per forza un arbitro che sbaglia delle decisioni influenza inevitabilmente la partita, e su questo non ci piove. Non sono d'accordo sulle teorie del complotto, secondo me queste non hanno fondamenta. Poi noi siamo la Juventus, ragazzi, non ci siamo mai attaccati a queste cose, siamo sempre scesi in campo, abbiamo sempre vinto, abbiamo sempre infastidito gli altri per questo motivo qui, e ragazzi, cioè, dobbiamo dirlo con grande chiarezza, non possiamo attaccarci all'alibi degli arbitri. Certamente ieri la penna ha influito con quell'arbitraggio disastroso, dobbiamo dirlo con grande chiarezza, però nessuna teoria del complotto, non c'è nessun complotto orchestrato ad hoc contro la Juventus da parte della classe arbitrale. Questo ve lo dico face to face, davanti alla telecamera, non c'è nessun complotto, ragazzi, non c'è nessun complotto. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, Filippo.
Ciao Luca, ciao a tutti, auguri.
Ciao.
Io non sono d'accordo con l'arbitro, penso che almeno dalla sala VAR dovevano mandarlo a vedere l'episodio alla VAR, poi l'arbitro giudicare. Però se tu non lo mandi, indirizzi le partite, come per esempio classico l'episodio su De Roon. O gli arbitri ci mettono la faccia e poi dopo la sentenza di Napoli direi campionato falsato e boh, basta.
Falsato dal punto di vista certamente di quella che è l'alterazione, l'alterazione, certo, perché come ha detto Pirlo sono state penalizzate un sacco di squadre che hanno giocato in quel periodo lì, tra cui il Napoli stesso e tra cui la Juventus stessa, se andiamo a fare un discorso di campo. Falsato, e poi soprattutto, ragazzi, soprattutto, io dico e insisto su questo concetto, ci torno, in un periodo come questo, in cui il calcio italiano deve fare il tutto per tutto, con tutto lo sforzo che si è fatto per poter ripartire, per poter arrivare al protocollo, ma è possibile che alla prima prima occasione utile, qualcuno pensi di tutelare i propri interessi facendo saltare il banco. Questo è il punto che a me personalmente fa più male, ma a prescindere dalla squadra che si tifi, se si tifa Inter, Milan, Juventus, Napoli, è questo il problema, ragazzi, è questo il problema. È una situazione straordinaria, è una situazione eccezionale, una situazione d'emergenza. È possibile che anche in questa situazione non si faccia fronte comune? Ma poi andiamo a guardare i titoli della stampa estera, perché oggi effettivamente questa notizia ha avuto un ricalco molto importante, ha avuto un ricalco molto importante, ma le ripercussioni a livello di immagine di un prodotto fruibile a livello internazionale come la Serie A, con Cristiano Ronaldo, con Frank Ribéry, con Gigi Buffon, con un parterre de roi di campioni, ma possibile che diamo questa immagine indecorosa? E questo è un tema, secondo me, che vale la pena approfondire. Quando i presidenti si incontrano tra loro in call conference o dal vivo, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, nessuno ne va a dubitare, affrontino questo tema qui. Affrontino questo tema qui, perché un presidente, un imprenditore, deve avere la lungimiranza di capire: questo è un momento in cui dobbiamo stringere i denti e dobbiamo fare fronte comune. Qua è in gioco il futuro del calcio italiano. Non possiamo andarci a tirare la zappa sui piedi da soli, perché così è stato, da soli, in virtù dell'interesse personale di Tizio Di Caio. Così non va bene, ragazzi, così non va bene, e mi auguro che questo sia un tema che sia stato sollevato da qualche massimo dirigente. Luigi dalla Germania non è d'accordo con me sull'arbitraggio, ragazzi, e va bene, va benissimo. Io vi ho solo detto che non esiste una teoria del complotto, non esiste una teoria del complotto, nonostante l'arbitraggio pessimo dell'arbitro La Penna, non esiste una teoria del complotto, secondo me, e non ci possiamo andare ad attaccare a quello, non ci possiamo andare ad attaccare a quello, però ti leggo lo stesso, perché porto assolutamente rispetto per le opinioni di tutti. Ma cosa stai dicendo? Con due rigori e poi giocare 10 contro 10 cambia totalmente la partita. Il cattivo arbitraggio conta, e come? Luigi, è quello che ho detto io. Ho detto l'arbitraggio è stato pessimo, ha condizionato la partita, ma non c'è nessuna teoria del complotto. Punto e basta. Questa è la mia opinione. Poi leggo Gabriele che dice: ciao Luca, va bene non appigliarsi all'arbitro, ma intanto dammi due rigori e rosso di Borja Valero, poi ne riparliamo di come va la partita. Poi Andrea: perché Rabiot ieri non ha giocato? E leggo questo messaggino su Paolo Dybala, ragazzi, da parte di Oliver, che dice Oliver: buongiorno, non penso che Dybala avrebbe potuto fare la differenza, non è in condizioni fisiche e mentali tale da essere determinata. Avrei messo Bernardeschi per Sandro e Danilo per Ramsey, con un 3-4-2 finale con Morata in campo. No, ragazzi, io Morata non l'avrei lasciato in campo. Quell'entrata che fa, e che non lo prende fortunatamente, che fa il connazionale Borja Valero, è emblematico del fatto che Morata mentalmente non c'era. Che Morata mentalmente non c'era. Non puoi fare quell'entrata lì, ragazzi. Non puoi fare quell'entrata lì. E Pirlo, secondo me, ha fatto bene a toglierlo in quel frangente. Sull'arbitraggio, mi sa che non mi avete capito. Non mi avete capito. Io vi ho detto: ha condizionato la partita, sì, l'ha condizionata, questo è inevitabile, però non esiste nessuna teoria del complotto. Non esiste nessuna teoria del complotto. Pensiamo a vincere in campo e pensiamo a invertire la tendenza in campo senza attaccarci ad alibi che lasciamo ad altri molto volentieri. Mi comunicano flash, perché poi c'è anche la messaggistica, no, su WhatsApp con i nostri ospiti, che l'ospite c'è proprio per un flash telegrafico, quindi noi l'andiamo a contattare proprio adesso. Contattare per un flash telegrafico, giusto una domanda sulla partita, visto che ha vestito entrambe le casacche e visto che ha giocato tanti Juventus Fiorentina da una sponda e dall'altra, ne ha vinti alcuni, ne ha persi altri a seconda delle circostanze. È davvero interessante poter sapere il punto di vista di questa persona, che non vi vado a sviscerare, ma ve la sviscerò proprio a sorpresa. Lo sapete che io vi faccio sempre queste sorprese proprio per un flash proprio molto rapido su quella che è stata la partita e anche su quella che è stata la sentenza. Vado subito, Enrico Fantini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Enrico, proprio flash, te lo chiedo telegrafico, dal tuo punto di vista che cosa ha sbagliato ieri la Juventus con la Fiorentina? È una questione d'approccio, ho detto io in primis, la Juventus ha sottovalutato l'impegno.
Probabilmente sì, è vero che non è stata la miglior Juve dell'anno. Però è anche vero che la Fiorentina comunque ha dimostrato di essere la miglior Fiorentina dell'anno. Però la Juve poteva, sicuramente l'approccio non è stato quello corretto. Può succedere, può essere una partita, può succedere. Ho visto un po' le interviste, ho letto qualcosa. Pirlo non è così preoccupato, ecco, quindi
era un po' arrabbiato, però Enrico era molto,
sì,
arrabbiato.
È normale che sia arrabbiato, perché comunque la classifica non sorride alla Juventus. E anche detto che chi è davanti alla Juventus in questo momento probabilmente se lo sta meritando di più in questo momento. Però secondo me in cuor suo è tranquillo, perché una battuta d'arresto ci può stare. Le motivazioni sicuramente ieri sono venute un po' a mancare, hanno dato per scontato che la vittoria sarebbe stata raggiunta con facilità, e invece così non è stato. La partita è stata condizionata sicuramente dall'espulsione di Cuadrado, però è anche vero che sì, fino a quel momento lì erano 1-0 e la Fiorentina stava giocando un buon calcio.
Senti Enrico, sono curioso di chiederti questo, tu sei stato calciatore, sei allenatore, quindi quanto una sentenza di questo tipo ha ripercussioni non sulla tenuta mentale per la singola partita, ma ripercussioni proprio su quella che è la tangibilità, su quello che è il carattere pragmatico di questa partita, perché adesso il calendario è ingolfatissimo, la Juventus dovrà giocare 1 milione di partite a gennaio e si pone un problema concreto. Ti chiedo quante ripercussioni ha sulla tenuta mentale dei calciatori e dell'allenatore rispetto a questo che secondo me è un tema sul quale vale la pena riflettere.
Dopo aver fatto 18 anni di professionismo, diciamo a un discreto livello, penso che una squadra, una società come la Juventus, abituata a vincere, una battuta d'arresto gli possa soltanto che far bene, perché può far tornare coi piedi per terra alcuni giocatori che probabilmente pensavano che fosse diventato tutto facile ultimamente. E quindi una battuta d'arresto può far comodo per ripartire poi a gennaio, nel mese, come hai detto te, molto impegnativo, con delle molte partite ravvicinate, però con il piglio giusto, e sicuramente certo, una società, una squadra come la Juve, abituata a vincere, con la mentalità vincente, sicuramente troverà la sua strada migliore.
Te lo chiedo proprio al volo, telegrafica, monosillabi, la Juventus è ancora favorita per lo scudetto secondo te?
Sì.
Perfetto, sì, e contro quali squadre? Ecco, contro quali squadre? Quali sono quelle più attrezzate per poterla insidiare?
Il Milan in questo momento ha trovato una compattezza di gruppo che sta facendo la differenza. L'Inter sulla carta a livello di nomi è la favorita, però la Juventus io l'ho vista giocare ultimamente, l'ho vista anche col Barcellona, ha dimostrato di avere del potenziale importante. E sicuramente alla lunga ne verrà fuori.
Grazie Enrico Fantini e buone feste Enrico.
Grazie altrettanto, auguri a tutti.
E ringraziamo Enrico Fantini. Adesso la palla passa al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolau per Cose di Calcio. Io ringrazio Filippo Amedeo, ci vediamo domani dalle 12 alle 13. Up and Down, ciao.
Up and Down, Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera. Up and Down dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero e Giulia Borletto.